Perché Mozart di Giulio Andreetta? Perché continua a scrivere di Mozart? Perché Mozart è attuale, non scompare mai la sua freschezza. Quasi tutti i compositori che ho amato nel tempo si sono fermati per me. Non si può dire che li stimi di meno, solamente forse li ho compresi. E per un musicista non c'è nulla di peggio che essere compreso. Mozart invece non potrà mai essere capito del tutto. Mozart è realmente un miracolo, non finisce mai di sorprenderti, non si può mai essere sazi di lui. Egli era unicamente musicista e solo nell'arte della musica rifulse, così come egli scrive. Non so scrivere in modo poetico, non sono un poeta. Non so distribuire le frasi con tanta arte da far loro gettare ombra e luce. Non sono un pittore. Non so neppure esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri con i gesti e con la pantomima. Non sono un ballerino. Ma posso farlo con i suoni. Quindi sono un musicista. Il suo talento e la sua formazione sono spontanei. Non c'è nulla di costruito in lui, non c'è traccia di sforzo alcuno nelle sue composizioni, non c'è traccia di cancellatura nei suoi autografi. Qualsiasi paragone con compositori suoi contemporanei è sminuente, quasi insultante. Sembrano tutti dilettanti. In Beethoven, per quanto geniale fosse, avverto ancora una maturità espressiva costruita a prezzo di sacrifici e di grande studio. In Mozart no. È tutto così spontaneo, così divinamente leggero, senza essere superficiale. Ed anche ciò che emerge dalle lettere ha il fascino della spontaneità. E perché no? Anche dell'ingenuità. In un mondo di furbi senza talento, il talento senza furbizia è una rarità. È una dote rara, che non bisogna lasciarsi sfuggire, sia umanamente che esteticamente. Mozart è troppo candido per sopravvivere a lungo in un universo del genere. Se etica ed estetica sono la stessa cosa, come affermava un ispirato Carmelo Bene, Mozart è la prova di ciò. Nessuno degli intriganti, dei furbi, dei disposti a tutto, degli smodatamente ambiziosi, potrà mai raggiungere la sua purezza. Forse il successo postumo e universale di Mozart sta proprio a significare questo senso di giustizia che nelle cose del mondo, tuttavia, si attua a dispetto dei piani degli uomini, magari dopo anni, dopo secoli. Se oggi sappiamo con certezza che Antonio Salieri non fu l'assassino materiale, e né il mandante di un eventuale avvelenamento del compositore, benché egli si sia autoaccusato nel delirio di tale tragico misfatto nei suoi ultimi anni di vita, tuttavia corre l'obbligo di attestare l'estrema differenza qualitativa tra le due produzioni. Da una parte il genio di Salisburgo compone liberamente, in modo anti-accademico, libero, spontaneo. Dall'altra abbiamo un professionista, sicuramente ben formato, che però compone banalità e serie interminabili di tonica dominante, che allora era un po' come rimare in una canzone di oggi sole, cuore e amore. Comunque, corre l'obbligo di far presente che Salieri era già molto più in alto di altri compositori ben peggiori di lui. Se si confrontano le opere, per un musicologo di oggi, credo che non possano esistere dubbi a riguardo. Mozart, per la sua genialità, attirava invidie nel mondo musicale? È probabile, anche se addirittura arrivare ad ipotizzare un omicidio non mi sembra plausibile. E in ogni caso è proprio ciò che di Mozart sfugge a qualunque classificazione che fa di lui un autentico prodigio, un miracolo che nulla ha a che vedere con la maggior parte dei bambini prodigio, i quali periodicamente vengono presentati come il nuovo Mozart. Bisognerebbe fare attenzione prima di usare tali appellativi, non tanto per uno scrupolo di correttezza musicologica, quanto per evitare di infondere speranze insensate proprio nei confronti di coloro ai quali vengono rivolti simili paragoni. Ogni volta che ascolto Mozart mi vengono in mente alcune frasi sulle quali mi metto periodicamente a ridere. Una di queste è Mozart compositore apollineo, oppure a livello popolare la musica di Mozart è l'estrema manifestazione della ragione. Partiamo dall'Apollinio. Non mi sembra sia tanto Apollinio nel Requiem o in altri diversi lavori, nei quali pare insensato definire come Apollinia la sua furia di ispirazione, in cui rifulge la più alta e lacerante espressione del dolore umano. In secondo luogo, si sente spesso dire che Mozart sia un artista razionale, il quale componeva seguendo più la ragione del sentimento e altre amenità del genere, cose che del resto si ripetono spesso anche per un altro genio, Johann Sebastian Bach. Per fortuna simili affermazioni non si leggono spesso sui libri, ma sono ancora vulgata comune presso il pubblico. Mi sembra abbastanza chiaro, come ho già dichiarato da altre parti, che l'habitus mentale del compositore non sia cambiato di un millimetro nel corso della storia. La predisposizione per l'arte e per la musica non sono elementi soggetti a cambiamenti storici, sono frutto appunto di un dono di natura che il bambino riceve dal suo corredo genetico. Ciò che varia storicamente sono eventualmente le modalità di espressione del talento, le quali seguono determinate linee storico-stilistiche che il bambino apprende culturalmente. Voler vedere cesure nelle modalità poietiche e ispirative del musicista nel corso della storia, a mio giudizio, è completamente errato. È vero che ci troviamo di fronte a repertori completamente differenti per criteri estetici e stilistici e che questi ultimi seguono in gran parte i dettati della propria epoca di riferimento. Ma tali differenze non sono un sintomo di differenze per quel che riguarda l'intrinseca ispirazione musicale, che si mantiene uguale nel corso dei secoli. Mozart dunque appare realmente un genio e, come tutti i geni, non può essere facilmente definito, proprio perché egli riveste un carattere universale di espressione. Tale universalità fa apparire opere di compositore odierni come paradossalmente più vecchie, benché scritte ieri, rispetto a una musica che compirà tra poco 300 anni. E non c'è motivo di dubitare che Mozart rimarrà attuale per molto tempo ancora, per molti altri secoli. Un traguardo non male, direi, per un individuo per alcuni aspetti persino disprezzato dai suoi contemporanei. Resta famosa la frase pronunciata da Maria Luisa di Borbone, moglie dell'imperatore Leopoldo II, dopo aver ascoltato uno degli ultimi capolavori del maestro di Salisburgo, La Clemenza di Tito, al Teatro degli Stati di Praga nel 1791. Una porcheria tedesca in lingua italiana. La musica era talmente brutta che ci addormentammo tutti. Siamo al 6 di settembre. Il 5 dicembre Mozart moriva. Ed ora mi sia concesso di chiudere con una reazione emotiva che si affaccia spesso alla mia mente quando l'industria culturale tesse in modo unanime le lodi di un artista o di un musicista. Nella mia mente comincia una sorta di mantra. Mi dico, per me c'è qualcosa che non torna. Per Mozart non era così, e nemmeno per Schubert e Satie. Ma questo è solo un mio sospetto.